Buongiorno Manera, non mollare, sei il baluardo dell'antiimperialismo americano. Avanti tutta!
Battiamo la fiacca? Sono le 9!
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan.
Con Leonardo Manera.
Ma quale baluardo che ormai è diventato più trampiano di Spannaus.
Ma guarda, più di Spannaus ormai.
Io sono sempre contro tutti gli imperialisti, Infatti non mi piace nemmeno Trump, che da un lato dice di voler far finire la guerra in Ucraina, dall'altro strafinanzia, aumenta gli armamenti che dà a Israele per continuare la guerra a Gaza, il massacro a Gaza, è vero,
adesso,
così.
Adesso.
No, sono contro tutti gli imperialismi, quindi anche contro Trump, che ha questo evidentemente questo doppio binario.
Contro tutti, insomma. Manera contro tutti.
Contro tutti gli imperialismi, sì.
Ecco.
L'unico baluardo rimasto lì a Radio 24, dove siete tutti sempre proni, piegati al potere, sì, siete tutti piegati al potere lì a Radio 24. Io non ho posizione da difendere, non ho niente, non ho nulla. Non ho un contratto a tempo indeterminato, quindi non ho niente da difendere.
Vabbè. La libertà, il baluardo della libertà, cari ascoltatori, il nostro Manera da Salò. Vabbè. 349-238-6666, voi scriveteci o chiamateci 800-24-0024. Leo, oggi sono un po' in difficoltà perché parleremo anche noi nella seconda ora del Papa, nel senso che la mia posizione, lo dico col massimo rispetto verso tutti coloro che seguono minuziosamente e dettagliatamente tutta l'evoluzione delle difficoltà di salute del Papa.
Tu dici che ci sono persone che seguono minuziosamente l'evoluzione.
Beh, ci sono milioni di fedeli che sono interessati, non lo so. Ecco, io la mia posizione, mia personale di Alessandro Milan, è che onestamente sapere tutto del muco, del vomito, delle difficoltà, della tosse del Papa, lo trovo un pochino così, un po' morboso, ecco, tu
perché fai questa excusatio non petita?
No, perché giustamente anche noi come Radio 24 informiamo quotidianamente e in maniera puntigliosa su quello che la sala stampa vaticana informa, però ecco, io anche due giorni fa sui social ho detto, ma davvero, cioè, e siete interessati, cioè non trovate che sia un po' troppo, ecco, un po' troppo minuzioso, dettagliato? È un signore che soffre, è un capo di Stato che soffre, però così tu non,
quindi non sei
colpito dai dettagli, così, da una cronistoria.
Ah, quasi. Lo trovo, insomma. In generale, quando c'è un personaggio noto, importante, credo che venga fatto con tutti più o meno, no? Quando c'è, se ci fosse, un politico importante, un capo di Stato, forse verrebbe fatto la stessa cosa. Poi c'è da considerare il fatto che in Italia il Papa ha sempre avuto una rilevanza particolare, quindi probabilmente anche per quel motivo.
Sì,
immagino che sia per quello. Poi io personalmente non sono neanch'io interessato a sapere i dettagli, diciamo, delle evoluzioni cliniche in questo senso, delle broncoscopie alle quali viene sottoposto, eccetera.
Però
io credo che sia una cosa che si fa normalmente in Italia, per personalità rilevanti.
Ne parleremo.
Ecco, se al posto del Papa ci
ne parleremo con Maura Gancitano, che è una filosofa, perché se si vuole si può anche raccontare del dramma e della morte di Eleonora Giorgi, no? Che anche lei negli ultimi mesi ha in maniera molto manifesta raccontato nei dettagli tutta l'evoluzione della sua malattia. Insomma, è un tema interessante sul quale ci vorremmo concentrare. Però iniziamo dai temi fondamentali, no? Tu baluardo, e la situazione
della libertà.
Esatto,
io sono un baluardo della libertà, me lo farò mettere su, anzi, siccome
sul
c'è
sul campanello, sullo zerbino, un baluardo.
No, ma anche non ci sono delle schede di presentazione a Radio 24 nel
no.
sito?
Sì, boh, forse. Sai
che sono stato escluso, mi ricordo quando ero stato escluso.
Oh, mamma mia.
Dalla pubblicità di Radio 24. Comunque, ecco, mi farei scrivere qualora ci fossero delle schede di presentazione baluardo della libertà.
Senza nient'altro, così.
Anzi, neanche della libertà, solo baluardo.
Baluardo
Manero.
Neanche Leonardo, baluardo Manera a sto punto.
Sì, mi faccio cambiare il nome all'anagrafe. Oggi vado all'anagrafe. Leonardo lo faccio cambiare in baluardo. È anche un bel nome. Diamo questo consiglio ai quelle persone che stanno per diventare genitori.
Sì.
Chiamate i vostri figli, se è un maschio, baluardo, se è femmina, baluarda. Baluarda non è male.
Vabbè,
poi per entrambi la chiamano Balu. Cioè, Balu, vieni qui, Balu.
La Balu Philosophy. Vabbè, dai, parti, yes. Pietro, parti, va.
Buongiorno a tutti.
Oh, presidente, buongiorno. L'europeismo che avanza.
Ben ritrovati.
Allora, che tra poco parleremo ovviamente del tema fondamentale, le armi, il riarmo, l'Europa, l'Ucraina, la Russia, Trump, eccetera. Però la notizia che mi ha più colpito oggi sui giornali è quella dello studio a Padova del professor Umberto Castiello e del suo staff, professore di neuroscienze cognitive al Dipartimento di Psicologia a Padova. Ha fatto uno studio sulle piante, nello specifico la pianta rampicante del pisello. E hanno stabilito che bisogna ribaltare completamente l'immagine che abbiamo delle piante. Siamo abituati da sempre a considerare i vegetali in termini di utilità, fonte di cibo, invece le piante comunicano tra loro, pur non emettendo suoni, ma attraverso molecole, considerate come le lettere dell'alfabeto. Per esempio, comunicano stress, perché attaccate da un parassita, dalla siccità, da un erbivoro. Studiando la pianta del pisello, appunto, si muovono non a caso, programmano il movimento verso il supporto, come noi lo facciamo con le mani. Insomma, le piante sentono, le piante sono intelligenti, le piante sono senzienti. E io mi sono chiesto, i vegani cosa fanno adesso? A questo punto anche
sono esseri viventi senzienti, dici, quindi anche quelli andrebbero rispettati e non utilizzati per il nutrimento umano.
E cioè i loro frutti sì, i loro, non so, il pisello sì, però tagliare a questo punto una pianta, tagliare e mangiare l'insalata.
L'insalata è senziente, quindi. Anche l'insalata solo il pisello senziente.
Vedi subito, Miriam dice non sente dolore. No, dicono che non serve l'intelligenza, non serve il cervello, bisogna cambiare l'idea di sentire. E quindi, secondo questo studio dell'Università di Padova, non sentono dolore o forse non lo esprimono nei modi che noi conosciamo. Non lo so, comunque. I nostri studi dimostrano l'intelligenza delle piante.
Vedi che facevo bene da bambino non voler mangiare verdure, perché ero rispettoso. I bambini che non amano le verdure lo fanno perché sanno che in quel momento la verdura soffre.
No, vabbè, adesso questo,
per quello.
Adesso.
Sì. Come il bambino è molto empatico, no? Con tutte le creature viventi, dice no, non mangio verdura.
No,
è
comunque
vero che poi mangiavo volentieri la cotoletta da bambino,
ecco.
Però.
Come? E come, scusa?
Come?
Insomma,
ma perché non sapevo che derivava dal maiale la cotoletta, pensavo che
dal vitello magari.
Non lo sapevo. Non è che quando sei bambino ti dicono guarda che la cotoletta arriva dal maiale.
Vabbè, vedendola
in giro avevo ben chiaro che la verdura era quella che trovavi nei campi.
Comunque, secondo me è la notizia più interessante del giorno. Adesso, dal punto di vista scientifico, sono anche gli studi del professor Stefano Mancuso, che è un'autorità in merito, e poi anche del professor Umberto Castiello, che magari cercheremo nei prossimi giorni, ci spiegherà questa cosa. Comunque, vogliamo andare al tema fondamentale, quello cioè del riarmo europeo. Oh, guarda che mi ha colpito questa dichiarazione di Ursula von der Leyen, caro Leonardo. Altro che, sai che recentemente era stato rivisitato il motto latino: se vuoi la pace prepara la guerra, in se vuoi la pace prepara la pace. E invece senti cosa ha detto Ursula von der Leyen: abbiamo bisogno di un massiccio aumento della difesa, senza alcun dubbio. Vogliamo una pace duratura, ma una pace duratura può essere costruita solo sulla forza. E quindi eccoci qua, si torna a Vegezio, a Platone: civis pacem, parabellum. Cioè, se vuoi la pace, prepara la guerra. Ne vogliamo parlare con il nostro ospite, che è il professor Michele Nones, che è vicepresidente dell'Istituto Affari Internazionale. Buongiorno professor Nones, grazie.
Buongiorno a voi.
Allora, lei tra l'altro sa molto bene, conosce molto bene questo tema, quando soprattutto si parla di difesa europea. Io devo partire da un titolo che ho letto oggi su Repubblica, che veramente mi ha fatto un po' sobbalzare. Cioè, lo dico anche al nostro Leonardo Manera: spunta tra le ipotesi l'atomica comunitaria. Io devo dire, non lo so se a volte si scade nell'immaginazione, nella fantascienza. Cioè, l'idea dell'atomica comunitaria, professor Nones, non è che stiamo un po' esagerando, buttandoci in là con delle frasi estemporanee?
Ma sinceramente condivido la sua valutazione, mi sembra veramente molto molto azzardato, ecco, parlare oggi di un'atomica comunitaria quando all'interno dell'Unione Europea l'unica potenza atomica è la Francia e l'altra potenza atomica europea è il Regno Unito, che però, come ben sappiamo, non fa più parte dell'Unione Europea.
Possiamo considerarlo Europa, il Regno Unito, nel senso
ma sicuramente quello che voglio dire è che un'estensione dell'ombrello atomico francese o franco-inglese all'Unione Europea, dal punto di vista politico e dal punto di vista della capacità di deterrenza, quindi di tutela, diciamo, della nostra difesa e sicurezza, potrebbe anche avvenire, ma non stiamo parlando di una gestione, ovviamente, dell'armamento atomico, stiamo parlando di una garanzia. Per quello che mi lasci dire, dopo le vicende dell'ultimo mese e mezzo valgono questi impegni internazionali, perché una delle cose più gravi che secondo me ha provocato l'amministrazione Trump è stato il fatto che uscire unilateralmente da una serie di impegni che per decenni gli Stati Uniti hanno mantenuto, minacciare, diciamo, il non rispetto di altri impegni rende molto più instabile il mondo in cui stiamo vivendo.
Sì. Le faccio questa domanda, professore: è vero che i paesi europei, quando si parla di difesa comune, leggevo dalla Stampa, che citava anche lei in un articolo, i paesi europei hanno 17 diversi carri armati, gli Stati Uniti ne usano solo un tipo, 27 tipologie di artiglieria, gli Stati Uniti ne hanno 2, 20 aerei da caccia diversi, gli Stati Uniti ne hanno solo 6 di diverso tipo, cioè per dire come siamo.
È una triste realtà. va tenuto conto comunque che questa, diciamo, questo ventaglio di equipaggiamenti è anche legato al fatto che i tempi di sostituzione di questi equipaggiamenti variano da paese a paese, quindi nel totale dei mezzi che sono formalmente in servizio ci sono anche, mi lasci dire, purtroppo dei ferri vecchi. Cioè, quindi abbiamo insieme prodotti molto moderni e prodotti molto vecchi che non sono stati messi fuori servizio, anche se in realtà lo sono nei fatti perché non funzionano. Basti che lei pensi che noi siamo accreditati di un centinaio di carri Ariete che però si riducono probabilmente al 20% se non meno nel momento in cui lei questi carri non li ha tenuti in servizio, quindi insomma, non sono in condizioni di operare.
No, non lo so.
Come quando uno tiene in casa tanti elettrodomestici anche vecchi che poi non usa più.
Non funziona.
Sì, sì, sì.
No, perché poi quando si parla di difesa comune europea, la verità è che scrive oggi il Corriere della Sera, e credo sia vera, ma lo chiediamo a lei, che se gli Stati Uniti, e Trump ha detto, potremmo stancarci in fretta e smettere di dare i finanziamenti e l'equipaggiamento all'Ucraina, nel giro di 6 mesi in Ucraina non avrebbero più gran fabbisogno. Bisogno di grande come dire.
Non potrebbero più proseguire la guerra, ecco. Lo dico brutalmente. Perché? Perché soprattutto in questo tipo di conflitti, che sono conflitti tradizionali, c'è un altissimo consumo di munizionamento e di missili. Ora, il problema è che le capacità industriali europee di produrre munizioni e missili non sono assolutamente adeguate rispetto al consumo che se ne sta facendo nella guerra in Ucraina. D'altra parte, la nostra ipotesi è sempre stata quella di avere una capacità di resistenza nel breve termine, dando per scontato che comunque qualsiasi conflitto si fosse potuto verificare, conflitto che avesse coinvolto l'Europa, sarebbe stato un conflitto limitato e di breve termine. E queste capacità non si creano da un giorno all'altro, anzi, richiedono anni e anni di investimenti, ed è su questo terreno che l'Europa si dovrà misurare. Quindi non è un problema, secondo me, tanto di garantire oggi all'Ucraina quanto ha bisogno, diciamo, i sistemi, gli equipaggiamenti di cui ha bisogno. Questo è un problema che senza gli Stati Uniti diventerebbe grave. Quello che è più grave per l'Europa è il fatto che comunque, per le sue esigenze, in questo momento non è in grado di produrre gli equipaggiamenti necessari. Ci vorranno anni di investimenti e di ovviamente trasferimento di finanziamenti da fra alcuni settori industriali per riuscire a migliorare le nostre capacità.
Insomma, mi sembra che questi, Leonardo, questi
mi
sono i dati
dove,
altro che disimpegno americano.
Io mi chiedo dove si è sbagliato, perché c'è stato anche un momento storico nei primi anni 2000 in cui la Russia sembrava anche più vicina alla NATO. Adesso invece l'unico linguaggio è rimasto quello della guerra. E cosa è successo in questi 20 anni per cui si è arrivati a questo punto?
Diciamo che è cambiato radicalmente lo scenario internazionale con l'ingresso di nuovi attori che rivendicano un ruolo molto più importante, e rivendicano anche quasi tutti determinate aree di influenza, se non aree territoriali da acquisire, che in passato non potevano ambire. Lei pensi al problema di Taiwan per la Cina, pensi al problema appunto per la Russia di tutta una serie di territori che sono rivendicati dalla Russia. Ora, la rivendicazione di per sé, come dire, se non sfocia poi in una azione militare, può essere, come dire, considerata un'ambizione,
dichiarazione di intenti.
Una dichiarazione di intenti. Il problema è quando questo sfocia poi in un'aggressione militare, in un intervento diretto, che è quello che è successo con l'Ucraina da parte della Federazione Russa.
Però mi sembra di capire che se anche adesso l'Europa si impegnasse economicamente per nuovi armamenti sempre più potenti, ci sarebbe bisogno anni per arrivare in questa situazione. Quindi il problema dell'Ucraina, sì, guardi, a breve termine non sarebbe comunque non risolvibile, anche immaginando di volersi impegnare in prima persona in una guerra di questo tipo.
Corretto, assolutamente. Il problema è che se non si parte non si arriva e da troppo tempo l'Europa si è cullata nell'illusione che comunque, in questo devo dire, personalmente ritengo non abbiano tutti i torti gli americani nel sostenere che noi ci siamo seduti sulle garanzie di deterrenza americane, che quindi non abbiamo fatto la nostra un bilanciato sforzo nel garantire maggiori capacità di sicurezza e difesa. Peraltro mi lasci sempre in quest'ottica considerare che l'Italia fa lo stesso nei confronti dell'Europa, cioè noi non abbiamo rispettato l'impegno a raggiungere il 2%, ci siamo attestati ancora oggi all'1,5 e ragioniamo su qualche decimo di punti dello 0,1-0,2 in più, invece che ragionare in termini di appunto raggiungimento del 2%. Dovevamo raggiungerlo l'anno scorso, dopo 10 anni abbiamo riconosciuto che bene che vada ci arriveremo nel 2028. E quindi di fatto abbiamo goduto anche noi del fatto che gli altri paesi europei invece hanno rispettato gli impegni, in alcuni casi l'hanno anche superato, e questo porta la media europea, diciamo, più vicina a quel 2%, che però oggi si trasforma in un boomerang per noi, perché loro, essendo più vicini, in alcuni casi hanno superato il 2%, trovano accettabile l'idea di passare al 2,5-3%, se non di più. Noi che siamo all'1,5% e chiaramente ci troviamo di fronte alla sfida di dover letteralmente quasi raddoppiare l'impegno che l'Italia fa nel campo della difesa e della sicurezza.
Sì, cioè le spese per la sicurezza in percentuale rispetto al PIL, appunto. Il 2% è quello, certo, che sarebbe l'impegno che la NATO ci chiede. Certo che però, professore,
lei ha ragione, che la NATO ci chiede
che noi ci siamo impegnati,
poi sa, è come l'Unione Europea, no? Cioè, l'Unione Europea ci chiede, no, ma noi siamo l'Unione Europea, siamo noi che abbiamo accettato certi impegni.
È chiaro, la NATO ci chiede e noi abbiamo accettato, siamo in difetto quindi da anni
abbiamo approvato l'impegno.
C'è da dire però che appunto, al di là di tutte le dichiarazioni roboanti che ci sono, ed è vero, finché non si inizia non si arriva, però mi sembra che tutte le dichiarazioni adesso possiamo fare senza gli Stati Uniti siano abbastanza aria fritta, perché per almeno vari anni è tutto
almeno vari anni siamo esposti.
Questo è. Poi dopo, quando Trump dice adesso o vi tolgo tutto o fate così, dopo uno deve fare così, perché se ci toglie tutto siamo anche noi nel fango, mettiamola così, nel fango.
Sì, aggiunga che, come lei ha ricordato prima, noi abbiamo anche il problema che in realtà non siamo uno Stato, siamo un'unione, siamo 27 Stati nazionali, quindi alla limitatezza delle nostre capacità di difesa va aggiunta anche la frammentazione di queste capacità di difesa, e quindi tutta l'inefficienza che viene generata da una frammentazione
che avevamo detto all'inizio. Intanto grazie davvero Michele Nones, vicepresidente dell'Istituto Affari Internazionali, per questa sua spiegazione molto dettagliata e chiara. Andiamo in pubblicità sentendo quello che ha detto Giorgia Meloni sul tema dei militari. Giorgia Meloni, in questo l'Italia si sta un po' distinguendo dalla Francia, si parla anche qui di, come dire, tensioni tra Italia e Francia e anche un po' tra Francia e Inghilterra, questo per dire la grande unione. Comunque la Meloni ha detto che soldati italiani no.
Sulla proposta di invio, diciamo, di soldati europei avanzata dalla Francia e la Gran Bretagna, l'Italia ha espresso le sue perplessità. Secondo me è molto complessa nella realizzazione, non sono convinta dell'efficacia, è la ragione per la quale, come si sa, abbiamo detto che non manderemo i soldati italiani in Ucraina.
Uno, nessuno, 100 Milan. We'll be right back.
Buonasera, ma una parola contro gli altri imperialismi tipo quelli di Xi o di Putin, quando sono ai loro funerali magari anche per ringraziarli?
No, no, quelli non sono imperialisti.
Manera, sei anche contro l'imperialismo di Putin o no?
Sì, 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 sono anche contro l'imperialismo di Putin.
Da.
L'ho detto prima, contro tutti gli imperialismi.
Certo, rispetto ad alcuni esempi di esseri umani, di comportamento umano, non si stenta a credere che le piante possano essere più intelligenti.
E quindi quando sento lo sfrigolio della cicoria rifatta in padella, non è il soffriggere, è il lamento della cicoria in tavorella.
Sono le urla di dolore della cicoria.
No,
è vero.
Dai,
sì, la cicoria
non
soffre.
Non ridete.
Ma scusa adesso, non è perché magari veramente qualcuno si offende, magari c'è qualcuno che si offende per la cicoria, ma io non mi stupirei se arrivassero dei messaggi indignati perché stiamo ridendo della cicoria che soffre mentre sprigola in padella.
Domani ti chiamo il professor, adesso non mi... porca miseria, ti chiamo il professor Castiello che te le canta e te le suona, vedrai.
Sì, sì. No, poi quando si parla, scusa, di armi, ovviamente... ci deve essere qualcuno che le usa, quelle armi, ma io credo che nessuno in Occidente, sicuramente in Italia, io per primo, saremmo disposti ad andare in guerra, ma non per...
ci mancherebbe.
Perché se per... No, no, ma dico, se per decenni si viene abituati a pensare, e ci siamo tutti abituati a pensare in modo diverso, cioè dove la difesa del territorio, del proprio paese, di chi la pensa come noi, sia una cosa in fondo che non ha importanza, a torto o a ragione che sia, poi voglio vedere di colpo trovare delle persone che vadano volentieri a difendere questi, diciamo, valori. No, nessuno.
Sono 70 anni, 80 anni che siamo abituati a vivere nella pace sostanzialmente.
Sì, ma non solo a vivere nella pace, anche a pensare che le cose io insomma, che contano nella vita, poi alla fine sono altre, no? E non la difesa del territorio, la patria e quant'altro. Quando tutta un'intera nazione o paese si abitua a pensare così, poi trovali tu quelli che vanno giustamente, dico io, perché la pensiamo in modo totalmente diverso, non sono più quelli i nostri punti di riferimento, a prendere il fucile, la baionetta, per dire, e andare a combattere al fronte. Non lo vuole fare più nessuno, perché il nostro modo di pensare è totalmente cambiato. Siamo in un altro modo proprio, in un'altra...
Armiamoci
e dopo... Chi li usa? Chi le usa?
Armiamoci e partite. Allora, però adesso veniamo alle questioni italiane. C'è stata una assoluzione. Ricordate quando tre attivisti Ultima Generazione hanno gettato della vernice gialla colpendo non il monumento, lo dico perché è un dettaglio importante che a livello processuale è stato decisivo, non il monumento ma il basamento del monumento fatto da Cattelan davanti alla borsa, il famoso dito medio, anche se l'opera si chiama Love. Perché è importante? Perché in fase processuale è stato stabilito che non è stato imbrattato il bene culturale o paesaggistico per il quale c'è un reato possibile fino a 5 anni e multe fino a 15.000 euro, ma è stato deturpato il basamento e quindi beni mobili semplici, una condotta che lede il decoro del patrimonio urbano, è sanzionata da una multa e tra l'altro è perseguibile solo di fronte a querela della parte offesa, che è il Comune di Milano, che non ha sporto querela. Per tutti questi motivi gli attivisti di Ultima Generazione sono stati assolti per questa azione. Sandro Mora è uno degli attivisti, è con noi, buongiorno. Buongiorno Sandro. Eccoci.
Buongiorno.
Allora, questo è il motivo, cioè mi faccia capire, se aveste colpito il dito sarebbe stata più grave, cioè se la vernice è stata un po' più bassa e ve la siete cavata così perché avete preso solo il basamento.
Allora, il processo inizialmente è iniziato con l'accusa di danneggiamento, sì. Cosa che dibattimento è stata, diciamo, esclusa per focalizzarsi su, invece sull'imbrattamento. Mm-hmm. E poi è stato evidentemente escluso anche l'imbrattamento perché era stato toccato soltanto il basamento. Questo, sì, diciamo,
è data di fortuna, devo
dal
dire,
mio punto di vista,
che il dito è più alto.
Sì, il dito è più alto. L'opera. Dal mio punto di vista, tutto, diciamo, questi tecnicismi sono un poco interessanti. Nel senso che noi si voleva compiere un gesto simbolico che portasse l'attenzione sulla crisi climatica, come ben aveva anche capito l'autore dell'opera, Cattelan, sì, il quale aveva subito dichiarato, oltre alla battuta "mi piace il giallo" che era uscita su Repubblica il giorno dopo, aveva subito dichiarato di non sentirsi né danneggiato né offeso dal gesto. E,
vabbè, perché lui è un
motivi,
artista,
obiettivi è un artista, erano stati ampiamente resi noti, crisi climatica, sì, crisi, sì, sociale.
Ora. Ma lui è un artista di fama mondiale, magari avrà apprezzato, come dire, il gesto, come dire.
E lei non lo ha, lei invece le ha dato fastidio?
A me? Sì. Devo dire, non più di tanto, insomma, non capisco poco le motivazioni, cioè le motivazioni per cui vi muovete le capisco, le azioni come anche quelle, non so, di mettersi a bloccare la strada, mi sembrano un po' estemporanee, però insomma.
Beh, è il motivo per cui siamo qua in radio, no? Cioè ci avete invitato in radio perché c'è stato questo iter processuale che ha avuto un suo esito.
Certo, infatti.
Guardi, c'è stato le dico un dialogo con il comune di Milano, non so se vi è arrivata notizia.
Le dico la verità, se fosse stata imbrattata un'opera d'arte magari rinascimentale ci sarebbero state molto più reazioni e anche Alessandro Milan avrebbe detto che gli sarebbe dispiaciuto molto di più.
Ah beh, sì,
essendo
sì,
un'opera di
sì.
Essendo un'opera di Cattelan, no, quindi un'opera d'arte moderna, ma dice, no, ma sì, in fondo chi se ne frega, questa era logica.
No, non è era stata imbrattata, non è stata imbrattata.
Va bene anche ovviamente riderci sopra, naturalmente noi ci miriamo sempre non a colpire le opere d'arte perché non ci interessa assolutamente, non vogliamo assolutamente danneggiare le opere d'arte, colpiamo le teche, non miriamo a danneggiare nessuna opera ovviamente perché non ci porterebbe nessun vantaggio, no? Ci porterebbe soltanto, cioè, qualcosa che non ci piace fare peraltro. Quindi l'obiettivo è puramente simbolico, io vorrei parlare di questo, no? È un processo, è un'attività che porta l'attenzione mediatica che tanto manca, tanto è carente, quindi grazie anche a voi per parlarne, su un problema che è tanto imminente, che ci sta causando problemi, no, nella vita di tutti i giorni in svariati modi e su cui si parla talmente poco ancora.
Senta, le chiedo questo, anzi le faccio sentire anche un audio, è in inglese, quindi però è l'ultima di Donald Trump, le dico cosa dice perché praticamente in questo no, è importante perché arrivo poi alla domanda. Trump dice che vuole buttare giù, fermare tutta la produzione di pale eoliche perché uccidono gli uccelli che si vanno a schiantare e poi insomma vabbè senta dice non ci piacciono
the wind blows and then it doesn't blow and the things cost a fortune, they're made in China and they kill the birds and
uccidono gli uccelli, poi sono fatti anche in Cina, sono orribili. No, perché vengo alla domanda, visto che vi battete per questo tema per voi molto importante, no, dell'emergenza climatica, adesso che c'è Trump, voglio dire, che è l'anti, come dire, emergenza climatica, petrolio, combustibili fossili, cosa ne pensate della vostra battaglia?
Noi siamo molto focalizzati sul concreto, quindi ciò che succede in America e queste dichiarazioni a noi, che sicuramente hanno delle conseguenze, però direttamente appunto ci impattano poco, no? Quindi noi quello che chiediamo, che abbiamo sempre chiesto, è una maggiore attenzione da parte del governo italiano, perché ci vogliamo rivolgere a chi ci possiamo rivolgere, chi è abbastanza vicino, abbastanza in alto, ma abbastanza vicino ad ascoltarci, e quindi ci rivolgiamo tendenzialmente ai nostri governi, al nostro governo. E paleoliche, il punto qual è? Che la produzione di paleoliche in realtà finora aumenta, l'energia prodotta rinnovabile aumenta, ma l'emissione di CO2 e l'energia prodotta alla vecchia maniera fatica a diminuire. Quindi c'è un aumento complessivo del fabbisogno energetico, ma non c'è una corrispondente diminuzione nella proporzione, no? sì, però le emissioni di CO2 per la produzione energetica continuano ad aumentare, ma perché non ci sono scelte politiche che spingano,
parlo
del governo italiano, parlo di ENI, certo, a diminuire in maniera consistente le emissioni di CO2.
Sì, ma lei parla di governo italiano, ma
cittadini nel caro vita,
sì, ma si fermi un attimo,
nei prezzi dei supermercati eccetera eccetera.
Le rendo noto però che gli Stati Uniti sono la più grande economia mondiale, cioè se hanno un presidente americano che dice scaviamo perché ci vuole il petrolio, il green ha rotto le scatole, torniamo, cioè uno si può rivolgere al governo italiano, ha un impatto ma 100.000 volte maggiore rispetto a quello che uno può fare agendo sul governo italiano,
aspettiamo sempre che inizino gli altri, non si comincerà mai. Okay, quindi se stiamo qua a dire però tanto c'è Trump che fa ben di peggio, che ha maggiore incidenza, allora noi abbiamo in Italia, abbiamo ENI che è uno dei maggiori inquinanti, produttori di CO2 al mondo, uno dei maggiori, non sarà il maggiore, sì, ma è uno dei maggiori. Beh, cominciamo a fare qualcosa, no? Cominciamo a protestare, cominciamo a manifestare, cominciamo a fare azioni concrete, cominciamo a fare la donazione a Ultima Generazione, muoviamoci, non stiamo qua a dire ma tanto c'è Trump che fa di peggio, no?
Vabbè, comunque per ci diceva che c'è stato il percorso di giustizia riparativa col Comune di Milano. Sì, il Comune di Milano, cioè avete fatto un percorso di giustizia riparativa, cioè cos'era, un dialogo col Comune di Milano, in cosa è consistito questo percorso?
Sì, è stato un dialogo tra le tre persone, tra cui io appunto, che eravamo imputate nel processo, e due assessori del Comune di Milano. C'è stato un rispettivo chiarimento rispetto al fatto che l'obiettivo di Ultima Generazione non era colpire o danneggiare l'immagine del Comune, perché appunto, anche come noto, noi ci rivolgiamo principalmente allo Stato e non ai comuni, che poverini spesso sono vittime, quelli grandi, quelli piccoli ancora di più, sono vittime, no, della crisi climatica, quindi lungi da noi voler danneggiare l'immagine di un comune. È stato organizzato un incontro in cui sono intervenute varie parti, mondo accademico, avvocatura, in cui si è parlato di crisi climatica, in cui è stato mostrato un video in particolare con le testimonianze delle vittime dell'alluvione in Emilia del 2023. Ed è stata anche un'occasione in cui si è detto una cosa importante in quella sede, che manifestazioni di questo tipo, no, che vanno al limite della legge, alle volte fanno anche un passettino più in là, sono necessarie per poter dare il via a qualche cambiamento un pochino più serio.
Va bene, grazie Sandro Mora di Ultima Generazione, uno dei tre assolti per l'azione di imbrattamento.
È brutto che tu disprezzi
basamento,
le opere di arte moderna. Ma cioè, dici, l'ha imbrattato, chi se ne frega.
Ho detto che ha imbrattato non l'opera, ma il basamento.
L'800, 700,
cioè,
600,
si è basato tutto su quello, il processo, e tu mi dici ancora l'opera, e ti ho detto il basamento.
Disprezzi
figurati, uno che vende una banana, sì, incollata a non so quanti milioni di dollari, non me lo ricordo. È geniale, figurati. Dai, andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
I'm battering hard with no room to give, living my life as if my head ain't a complete sieve. Hold your horses, bandage up his bloody knees. Poor thing's been exhausted since 83. But from the causeway, it's hard to see the full extent of the damage. You couldn't see the woods for the trees. Fuck me, how am I supposed to cope in the age of a gentrified savage? There's no hope. Kids these days, they think they've been outdone by, but they've never even looked at an iron lung like I did once. They've got the whole thing wrong, just fumbling along on the bottom rung, sucking each other off and popping designer bongs. It's a constant hit. It's not worth what you're paying for it. In my day, the gear on the street was
was so weak. It could eat your ambition in a matter of weeks. Just trying to envision the peak, and that's bleak.
And that's bleak. The overload of discontent, the constant burden of making sense. It won't relent, it won't repent. How to remain in dissonance. The overload of discontent, the constant burden of making sense. It won't relent, it won't repent. How to remain in dissonance.
Date noi armi, andiamo noi Maranza a difendere la nazione dell'Italia. Noi Maranza difende Italia, voi non capaci.
Ma certo Manera che in guerra non ci possiamo andare. E che ci andiamo dei cazza pubblico e me come te? Che facciamo? Poi dopo tu vai lì, fai i tuoi monologhi, così ci mettono tutti quanti, ci mandano davanti al plotone d'esecuzione, Manera, capito? Stata buono, eh.
Li colpiremo a monologhi, li abbatteremo a monologhi, eh? A proposito, il monologo lo faremo dopo le 10, ma ci sono altri
devo fare oggi, allora adesso certo, vado a scriverlo un attimo sempre. Lo scrivo un momento.
È arrivato il mio amico Angelo l'idraulico. Non doveva arrivare
sì,
oggi.
Sì, ieri è venuto molto gentile, mi ha sistemato il problema che avevo.
Hai visto.
Quindi nonostante tu lo prenda in giro, è una persona squisita, molto educata e competente nel lavoro.
Io non solo non lo prendo in giro, lo faccio lavorare, sì, te l'ho consigliato, no, è bravissimo, onesto.
Tu lo prendi sempre in giro.
Anzi,
per il modo in cui parla.
Onesto.
Senti, ecco.
Parla un po' così, con un vero calabrese verace, è vero, una bravissima persona.
Anzi, lo consiglio a tutti, qualora aveste bisogno di un idraulico bravo, competente, gentile.
Giusto.
E responsabile, chiedete il numero a Radio 24 che ve lo fornirà.
Molto bene.
Perché spesso gli idraulici non si trovano,
anzi,
no? Sono
mai,
sempre complicati.
Mai, soprattutto bravi, gentili, onesti e bravi.
Nonostante tu lo prenda in giro, ma semplicemente come? Per il suo modo, la cadenza che ha. Vabbè.
Vabbè. Comunque, sì, nella seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan parleremo appunto, sì, faremo il monologo di Manera, i personaggi di Manera, la tosse di Manera e poi parleremo della tosse un po' più importante. Scusa, non voglio metterti in secondo piano, la tosse del Papa, la tosse, cioè, nel senso, non volevo metterti in secondo piano, anche le tue condizioni.
Ma io
di salute
metto già me stesso, sono io che metto me stesso in secondo piano, quindi non c'è problema.
Non c'è problema, va bene. No, parleremo di questa attenzione, forse un po' esagerata, è una domanda che io pongo, per me un pochino sì, ma capisco su anche tutti i dettagli, il racconto proprio del bollettino medico.
Veramente non ti ho mai sentito così cauto, cioè sei molto cauto, come se avessi paura di offendere qualcheduno.
Ma come? Scusa, se sto dicendo che ne parliamo.
Non ti ho mai sentito così cauto, ma mai in vita mia.
Vabbè, stiamo parlando pur sempre del Papa, quindi è un capo spirituale
milioni, centinaia di milioni di persone. Di poter offendere qualcuno, qualche collega che si occupa di qualcosa.
Ma figurati, la nostra Katia Caramelli, per esempio, si occupa in maniera straordinaria di tutto. Farò una serata con Katia Caramelli lunedì prossimo, tra l'altro.
Ah, quindi è per quello che sei così cauto?
No, va, con Katia Caramelli c'era Gino Cecchettin, il papà di Giulia Cecchettin, quindi insomma.
No. Svia.
Ma no, svio, anzi, sono entrato appunto nel merito, ne parleremo magari. Va bene, dai, andiamo al giornale radio.
Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Maria.
No, listen.
Uno. Nessuno. 100 Milan. Su Radio 24. Ed è tutta un'altra cosa.
Listen.
Questa radio che odio.
No!
Falso!
Presencia, cálida innocencia.
que aquí a tu lado la mañana se ilumina, la verdad y la mentira se llaman gloria. Gloria, fantasma en el aire, fantasma en el cielo, quémame tu fuego, fúndeme la nieve que congela mi pecho. Oh, te espero, gloria.
Milan, non sei riuscito a fargli dire che Trump è cattivo, ragazzo. Non ci sei proprio riuscita. Beh, fatene una ragione, perché mica andare avanti così per 4 anni è lunga, eh? È lunga, Milan.
Io non capisco questo stupore fanciullesco davanti alle azioni di Trump. Ha fatto banalmente Donald Trump. È come quello zio anziano che devi tenere d'occhio a Natale perché non può bere troppo, no? Al secondo bicchiere di vecchia Romagna fai sparire la bottiglia e gli dici: zio, per favore, basta bere, che poi lo sai come diventi. Ecco, Donald Trump è esattamente come quell'anziano zio.
Vabbè, comunque il primo ascoltatore non ha capito nulla del perché ho citato Trump. Volevo mettere di fronte a Sandro Mora di Ultima Generazione il fatto che tutte le battaglie che portano avanti, però adesso c'è un presidente americano che forse tutte queste battaglie le disintegra con degli atti immediati, quindi era questo il senso. Vabbè, ma non ha capito l'ascoltatore, pazienza, non è il primo, non sarà l'ultimo.
Milan, ma anche gli altri idraulici sono onesti. Cosa vuol dire onesto? Cioè, onesto in funzione a che cosa? Non è che gli altri idraulici sono in giro a fare le rapine e il tuo no, ma che discorsi fai?
A parte che l'ha detto Leonardo.
È venuto a farmi una rapina. Angelo è molto onesto. Ma me ne è capitato uno tempo fa che insomma una rapina me l'aveva fatta.
Esatto. Vabbè, sarà idraulico il nostro ascoltatore. Va bene, perché? Ma io mi chiedo, Umberto Tozzi, quanto avrà guadagnato con Gloria? Questa è la versione spagnola, Tra l'altro, perché oggi?
Perché oggi è il compleanno di Umberto Tozzi. Bravo. Che compie 72 anni.
Mamma mia. Perché hai mangiato la Treccani?
Ho visto prima.
Ma è giusto 72, dunque del 52. Sì. 73!
Sì, vabbè. Siamo lì.
Ha sbagliato. Non sa neanche l'età di Umberto Tozzi. Vabbè. Monologo.
Allora, visto che avevamo ospite l'esponente di prima generazione,
noi siamo l'ultima, non la prima. Adesso
ho questo monologo. Allora, leggevo qualche giorno fa una notizia secondo la quale il rover cinese Zhurong in missione su Marte avrebbe rilevato a circa 10 metri di profondità tracce di quelle che in passato sarebbero state spiagge su Marte, del tutto simili a quelle che ci sono sulla Terra in prossimità degli oceani. Perciò è molto probabile che su Marte, milioni di anni fa, ci fosse un clima abbastanza caldo da permettere la presenza per lungo tempo di oceani che col loro moto avrebbero poi permesso la formazione di spiagge su Marte. Questa è la testimonianza, per quanto vale, che i pianeti, Terra compresa, se ne fregano della nostra presenza e in un modo o nell'altro vanno avanti anche senza di noi. È anche la testimonianza che, anche in assenza dell'uomo, i pianeti sono destinati a cambiare e magari anche a diventare invivibili secondo i nostri canoni, visto che adesso, a quanto pare, su Marte la temperatura è un po' freddina. Insomma, da un lato mi sento anche un po' sollevato, un po' meno colpevole dei miei consumi, delle mie emissioni, sapendo che il clima è cambiato anche là, su Marte, dove l'uomo ancora non ha messo piede, in attesa che ci arrivi poi l'amico Elon. Per chi invece pensa che su Marte ci siano state forme evolute di vita, il rover cinese Zhurong le può indagare, visto che quel robottino è in grado anche di rilevare tubature, per esempio, a parecchi metri di profondità nel sottosuolo. E così, se anche qualche idraulico, appunto, fosse vissuto su Marte, sicuramente potremmo trovarne tracce. un idraulico marziano che magari prima di installare una tubatura nel sottosuolo si era intrattenuto anche con qualche simpatica marziana. Chissà, magari anche là su Marte gli idraulici godono o godevano della stessa fama che hanno qui in Italia. A me piace pensare che in passato la vita su Marte ci sia stata e che sia stata del tutto simile a quella che viviamo noi qui sulla Terra, con impiegati marziani, elettricisti marziani, commercialisti marziani, cuochi marziani e così via, con il campionato di calcio marziano, con le polemiche arbitrali e il VAR marziano, il Grande Fratello marziano, condotto da Alberto Signorini marziano, che poi non si chiama Alberto, non so come si chiama, boh. E tutti loro a chiedersi se sulla Terra c'era qualche forma di vita. Forse ci sono arrivati e sono rimasti delusi, perché qui da noi sulla Terra allora non c'era ancora niente, neanche i Pooh, per dire. E probabilmente tra qualche miliardo di anni la vita sulla Terra di nuovo non ci sarà più. Mi piace pensare come saranno gli ultimi uomini che vivranno qui sul nostro pianeta. Probabilmente saranno quasi incapaci di muoversi, stando tutto il giorno attaccati ai vari device tecnologici, incattiviti ancora di più per l'imminente fine del mondo, con molti robot umanoidi in giro per le strade, con i quali si potranno anche avere rapporti intimi per evitarsi le seccature di una relazione tradizionale. Saranno gli ultimi uomini in case sempre più piccole e costose, soprattutto nelle grandi città, e con molte sette religiose che diranno come evitare la fine del mondo. Figli non se ne faranno più. Sarà più comodo, casomai, adottare un robot umanoide al quale non ci sarà bisogno di cambiare i pannolini. L'intelligenza artificiale avrà sostituito quasi tutti i lavori, perciò molti saranno disoccupati e tornerà il reddito di cittadinanza, con il nuovo Luigi Di Maio ad abolire ancora la povertà. E saremo tutti bianchissimi, anche i neri, obbligati dalle nuove temperature, caldissime o freddissime, a stare sempre in casa. Usciranno solo gli idraulici di tanto in tanto per controllare qualche tubatura e ricordarci com'era la vita una volta, probabilmente com'era nello stesso modo in cui era milioni di anni fa su Marte, quando ancora si poteva prendere il sole su quelle spiagge scoperte poi dal rover cinese Zhurong.
Bravo Leonardo, bravo, che bel mondo che ci prospetti, viva Elon Musk.
Dai. No, ma tanto noi non ci saremo più, esatto, quindi sono tutte esatto. Le future generazioni tra qualche miliardo di anni.
Vabbè. Dai, 10 e 15 minuti, entriamo nell'argomento che abbiamo annunciato, vai.
Dicevo, non c'è più il traffico alle 15, c'è questa novità.
Sì, ci stavamo chiedendo quanti giorni andrei avanti a dirlo in redazione. Io ho detto 2 giorni, oggi è il secondo, da domani basta. Ma
lo faccio per gli ascoltatori che magari nella pausa del traffico erano abituati ad andare in bagno, a distrarsi, a fare altro. Sappiate che adesso il traffico è stato... Perché alcuni si sono risentiti di quelli che facevano il traffico?
Perché è stato un cambiamento del clock. Ogni tanto le cose cambiano nella vita. Allora, le 10:17 minuti, dicevamo in apertura, e avete sentito anche il giornale radio e tutti i siti e le TV aprono costantemente con il bollettino medico del Papa, che è diffuso dalla sala stampa vaticana, quindi dal Vaticano. Allora, io da qualche giorno mi sto interrogando, posizione personale, trovo un pochino esagerato, forse un po' morbosa l'attenzione anche con i dettagli, dettagli che dispiace ripetere, ma devo ripetere, sul muco, il vomito, insomma la tosse del Papa. Allora abbiamo convocato Maura Gancitano, scrittrice, filosofa, Scuola di Filosofia Tlon, buongiorno e ben ritrovata, eccoci qui.
Buongiorno.
Per fare qualche considerazione su noi, il rapporto che abbiamo con la malattia, anche un po' con la morte. Ieri abbiamo anche assistito alla morte purtroppo di Eleonora Giorgi dal punto di vista della cronaca, e anche lei negli ultimi mesi è stata molto protagonista di un racconto proprio dettagliato degli ultimi mesi della vita. Partiamo dal Papa allora. Mauro Gancitano, centinaia di milioni di fedeli certamente saranno interessati a questo. Tutti quanti lo sono, e così nei dettagli?
Ma allora, la questione è che il Papa ha una funzione anche, diciamo, umanitaria in un contesto geopolitico così complicato, in cui si parla di guerre che non finiscono ma anzi si riaccendono. La morte del Papa ha un senso da questo punto di vista, perché poi apre delle ritualità anche molto lunghe, per cui è qualcosa che non succede, quando si dice il detto ogni morte di Papa, non succede tutti gli anni, quindi apre degli scenari anche futuri che comunque interessano tutte le persone. Però dal punto di vista proprio dell'affetto, anche della funzione religiosa, ovviamente questo non riguarda tutti, eppure occupa tantissimo spazio sui giornali. Secondo me la questione è un po' la questione della morbosità rispetto a, sì, alla condizione delle persone, e l'abbiamo visto in questi anni su tantissime persone, su tanti fatti, che tra l'altro genera anche un sacco di teorie, come dire, più o meno verificabili, quindi gira su TikTok da settimane, sì, la notizia che in realtà il Papa è morto da tanto, quindi genera anche molto interesse. Forse anche questa la cosa, genera un interesse morboso, e anche l'idea di non dover accettare che quelle siano delle notizie vere, quindi anche un po' tutta la confusione, il caos di questi tempi in cui non ci si mette d'accordo su niente, neanche su quei bollettini. Però in effetti questa morbosità è legata a anche molto, cioè diventa quasi gossip, diventa appunto il dover sapere delle cose che forse non ci danno delle informazioni che ci servono.
No, perché la prima parte, cioè il fatto che sia un leader politico anche oltre che spirituale, è fondamentale, quindi sapere in questo stato del mondo come stia, questo è pacifico. Io mi riferivo proprio alla questione dei dettagli.
D'altra parte ci siamo abituati ormai a vivere in una specie di reality show permanente, no? Riguardo a tutto, quindi forse anche questo rientra in un nuovo modo di raccontare la realtà.
Eh sì, e questo riguarda sia anche le informazioni che il giornalismo ci dovrebbe dare, quindi forse entrare così nel dettaglio non ci interessa, ma anche il fatto che invece tante persone li vogliono quei dettagli, e forse dovremmo domandarci a che ci serve saperli, perché dovremmo conoscerli, perché io credo che altrimenti, se non fosse così interessante, se non generasse così tanto traffico, così tanto discorso, probabilmente non si entrerebbe così tanto. E forse anche un po' quella, davvero quello sguardo quasi voyeuristico che abbiamo sviluppato nei confronti degli altri, e quindi anche nei confronti del Papa, che è una figura che appunto per chi segue la religione cattolica non è solo una figura umana, incarna una funzione appunto spirituale, anche di lui dobbiamo conoscere tutto quello che sta succedendo al suo corpo. Sì. Forse è davvero troppo, cioè stiamo superando dei limiti senza neanche rendercene conto che è cambiato, la cosa più grave.
Anche perché un tempo c'era quasi, se vuoi, la sacralità del corpo del Papa, no? Cioè quasi, invece adesso appunto, per carità, dobbiamo sapere i dettagli.
O forse il contrario, cioè l'idea che il Papa possa sviluppare una sofferenza così umana, diciamo, no? Può avere anche una funzione in qualche modo di proselitismo, cioè di far avvicinare le persone alla Chiesa, dire se anche il Papa soffre così tanto, beh, anche insomma è un modo per avere più vicine anche gli uomini. Però, che sono afflitti anche loro da sì, problemi di questo
però
tipo.
Però Leonardo, ti ricordo,
è una domanda che mi faccio,
no,
senza
Papa Wojtyła, la sofferenza l'abbiamo,
esatto,
vista proprio in diretta,
certo, successe anche con Wojtyła.
Eh sì, ma da quel punto di vista, sì, appunto, nei casi di alcuni papi passati è accaduto, e in effetti dava l'idea un po' della vocazione, del fatto di portare avanti un mandato anche, come dire, affaticando il proprio corpo, proprio con questo, come dire, questa dimensione quasi di sofferenza, però una sofferenza che portava a una trasformazione. In questo caso invece noi non è che abbiamo delle immagini, abbiamo delle notizie, e effettivamente a volte dovremmo anche domandarci quanto alimentino la morbosità, che è una grande questione di questi tempi. Cioè noi oggi riceviamo delle informazioni sulle vite private delle persone, sullo stato di salute delle persone, che forse non sarebbe il caso di avere, perché comunque non cambiano le cose. E quindi io appunto mi domanderei se quanto è necessario andare nel dettaglio da parte di chi dà le notizie, ma anche quanto siamo diventati quasi drogati dall'avere informazioni su tutto costantemente, sì, e informazioni così personali.
Anche perché scatta il riflesso contrario, e cioè se non si hanno notizie dettagliate o se non si hanno le immagini, in un amen si diffondono, e lei è molto attenta anche sull'osservazione di quello che succede online, si diffondono le notizie, ma non ce lo dicono, è già morto da giorni, è chiaro, sì, è subito, no, il complottismo.
Allora, vorrebbero forse le dire su TikTok del Papa dalla stanza di ospedale.
Esatto. Perché poi il rischio è quello. Il rischio è quello. Allora le faccio sentire un'altra voce invece per parlare dell'altro caso di, nel senso, li mettiamo insieme per una coincidenza temporale, ovviamente, Eleonora Giorgi. Ieri Andrea De Carlo, scrittore, è intervenuto Effetto Notte, è stato un compagno per diversi anni di Eleonora Giorgi. Sentiamo cosa ha detto.
E la cosa che mi ha colpito è che ha continuato fino alla fine a coltivare una sua teatralità, anche se in questo modo apriva, come poche persone potrebbero fare, apriva sulla scena della sua vita, anche in un momento estremamente doloroso come è stato l'ultimo periodo, ne parlava con estrema sincerità e senza nascondere niente della sua condizione di malata.
Ecco, è proprio questo il punto, no, di cui discutiamo. Andrea De Carlo dice, apriva, ha usato anche questo termine, in una forma quasi di teatralità, ovviamente con molto rispetto, nel racconto anche di quella che è la fase finale della vita. Forse in questo, Mauro Gacitano, non siamo abituati proprio a pensare che la morte sia poi una parte della vita, la fase finale, no? La vediamo come il distacco, il punto di separazione, come è definitivo e quindi troppo doloroso da poterlo raccontare e vivere.
Ma sì, la morte è un enorme tabù di questi tempi, perché noi la vediamo ovunque, la vediamo nei film, nei videogiochi, al telegiornale, se ne sente parlare tantissimo, però è difficile capire come ci si avvicina, come ci si prepara alla morte. Io credo che esempi come quello di Eleonora Giorgi e come altri che abbiamo visto in passato, di persone che ci hanno raccontato questo percorso, penso a Michela Murgia, Nadia Toffa, alcuni esempi, anche Marina Ripadimeana, ci hanno raccontato. Soprattutto appunto in questo caso mi vengono soprattutto nomi di donne, insomma non vi voglio dare delle spiegazioni su questo, però effettivamente ripensandoci ci hanno raccontato il loro modo di vivere la malattia e la preparazione alla morte, con la consapevolezza di starsi avvicinando alla morte, ed è una cosa a cui non siamo abituati, ma di cui secondo me c'è un enorme bisogno, non perché appunto si debba essere, perché poi a volte la questione è quasi doverci arrivare senza alcun tipo di rabbia. Io credo che ognuno possa viverla in modo diverso e debba essere libero di viverla al proprio modo, però il fatto di poterne parlare ha una funzione pubblica secondo me importante. Forse la teatralità di cui parlava Andrea De Carlo e il fatto che credo che Eleonora Giorgi non abbia esibito la propria malattia, ma abbia voluto raccontarla per non nasconderla, cioè anche mostrato un corpo che stava cambiando. Noi l'abbiamo vista nei decenni come sì, un corpo bellissimo, abbiamo visto la sua trasformazione e abbiamo visto una trasformazione fatta con estrema grazia, con grande eleganza, e questo secondo me è come dire, può essere molto importante e può essere è qualcosa di cui io ho letto anche purtroppo dei commenti terribili, ma ci sono per qualsiasi cosa, ma c'è stato anche un grande senso di gratitudine nei suoi confronti da parte delle persone, proprio perché abbiamo il tabù, e invece la morte è qualcosa con cui facciamo fatica a fare conti. Vi racconto questa cosa in due secondi. Noi stiamo facendo, appunto, soprattutto mio marito Andrea con la Medici, degli incontri sulla morte da gennaio al cimitero cattolico di Roma, e ci sono tante persone ogni due settimane che si incontrano lì e parlano anche del loro rapporto con la morte, del rapporto con la malattia, delle persone che hanno accompagnato mentre stavano per morire. È qualcosa di cui è difficile trovare lo spazio per parlare, lo spazio per raccontarsi le storie, per ascoltare quelle degli altri. Ecco, casi di questo tipo secondo me hanno una funzione pubblica importante, perché ci ricordano che la morte esiste, che fa parte della nostra vita, e ci invitano anche ad avere il coraggio di farci delle domande che a volte di solito invece allontaniamo.
Sì, le allontaniamo un po' per superstizione, un po' perché uno le vuole vedere lontane.
La cosa che ha colpito molto di Eleonora Giorgi è la serenità con cui dava l'impressione di parlare del suo avvicinamento alla morte. Questa è una cosa, credo, rarissima, e anche nelle dichiarazioni che hanno fatto poi successivamente i suoi figli. Questa secondo me è una cosa importante e rara, perché può essere veramente di conforto a chi si trova, dare un senso di serenità a quell'evento, insomma. È la stessa sensazione che mi fece mia madre quando morì poco prima, che si avvicinava alla fine della vita ma in modo sereno, e questa cosa secondo me è un grande esempio, un po' per tutti, credo.
Rimosso però per anni, no? Adesso invece Mauro Gancitano si può lentamente, se ne può parlare, ecco.
Sì, c'è un grande bisogno di parlarne, e anche di parlare della morte quando è un irrisolto. Quindi in questo senso secondo me è importante anche interrogarsi. Secondo me tante persone in questi mesi, vedendo appunto le apparizioni di Eleonora Giorgi, ma anche proprio in queste ore, si sono fatte, io credo, delle domande proprio sul proprio rapporto. Sì. È qualcosa di cui abbiamo molta paura, ed è normale, come dire, che ce l'abbiamo, però noi davvero viviamo il paradosso per cui se ne parla tantissimo, però come se cercassimo di allontanarla, sì. Come se cercassimo di avere l'idea che tanto è qualcosa di lontano e sì, che non ci riguarda, sì, prima o poi ci riguarderà.
Basti pensare alla guerra o anche tutti i film che la veicolano. Allora, grazie Mauro Gancitano davvero per essere stata con noi, scrittrice, filosofa, Tlon, la scuola di filosofia. Cara Deborah Rosciani,
ma buongiorno.
Qui. Molto bene.
Mi chiedo come si possa passare da temi filosofici come la morte, eccetera, a quelli pragmatici, più prosaici.
Beh, in realtà abbiamo parlato di borsa prima con quelli di ultima generazione che hanno imbrattato il basamento.
Non c'è proprio un distacco molto forte tra due tematiche che non dovrebbero stare insieme.
È la stessa domanda che mi faccio io quando ti sento commentare argomenti profondi senza avere alcuna autorità e ecco, preparazione per farlo.
E si continua questa discussione.
E le cerca, io gliele restituisco con piacere anche.
Molto bene. È il momento della
Come
borsa.
Come oggi è pettinata Deborah.
Io andrei alla borsa. Maiazza, fai l'arbitro.
Ma quale arbitro? Lui deve stare solo dalla mia parte. Non ha, no, che arbitro? Guardami, Mauro, ecco, che dopo se no...
Vabbè, vai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Si risveglia la sete nel mattino trascinato dagli alberi. Del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà. Corpo vivo fra gli alberi per stendermi al sole. Per stendermi al sole. Quando la burrasca all'arco sparirà, col mattino fra gli alberi, del primo giorno che si torna nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole, prima nel pianto si abbandonano gli occhi, asciugati dal sale,
per stendermi al sole. Prima le piante si abbandonano gli occhi sul filo degli alberi. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele scivolando dai fianchi. Il giorno cade sulle rive lontane. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele risalendo dai fianchi. Il giorno cresce sulle rive lontane. Alto nel mattino con la luce del sole, vento che si rompe tra le vele sulla riva cadrò. Sulla riva sicura per stendermi al sole.
Ah, Milan! A proposito, perché non devi venire a spruare? Tu paghi la cernot, pigli l'aria a foin, cugimi i frasca, facciamo un fuoco, non mangiamo una bella cialletta, feor, con l'uoggio, paesan, e ti do pure 60 euro, con un gaggio. Fau pensiero, fau.
Ho capito che era un'offerta di andare in un qualche posto al sud Italia a accendere un fuoco e mangiare qualcosa insieme. C'era anche una dazione di denaro a raccogliere in tutto questo, una sorta di ingaggio, un contratto. Un po' il contratto che puoi fare per Alezio, no, in provincia.
Non ho più sentito quelli di Alezio. Ma poi no, era lungo il viaggio arrivare fin là, dovevo prendere l'aereo, scendere a Brindisi. Rinuncio. Comincio a rinunciare alle cose. Vedi che a forza di dirlo sto iniziando a farlo.
A me lo dici? Ma io proprio rinuncio a tutto. Io per farmi uscire la sera.
Ma questo non è vero, sei sempre lì a Nolo a bere dei gin tonic.
Ma ti dirò una cosa, ma magari, caro Leonardo, ma magari.
È sempre così, vedo che sei sempre in giro che metti le foto di Nolo di sera che sei a bere spritz, aperitivo, gin tonic.
Se vedi le foto con una scarsa luce, è quando porto il cane alle 6 e un quarto del mattino, non è sera, sono le 6 e un quarto del mattino.
È così.
Certo, guarda, mio figlio ormai mi prende in giro. Ieri ti giuro, ho detto facciamo una partita ping pong. Vabbè, perché abbiamo il tavolo della sala, togliamo tutto, mettiamo la rete in mezzo e facciamo le partite ping pong. Poi mi ha detto, io gli ho detto dai, però veloce che poi vado nel letto a guardare un po' di TV. Ma guardato, mi ha detto papà, ma sono le 21:40. Io ho detto vabbè. Sto stanco.
Ma sì, tu sei come quelli che vanno a letto alle 9 per uscire alle 3 e andare in discoteca. Fai così. Tu poi alle 3 ti alzi e vai a Nolo a bere degli alcolici.
E alle 21:50, dopo aver perso, ovviamente a ping pong, con mio fratello, con mio figlio, non con mio fratello, alle 21:50, track. A letto. Maria Luisa dalla provincia di Alessandria, e questa è la mia normalità in genere. Maria Luisa, buongiorno.
Buongiorno.
Prego.
Poiché il tema di oggi era quello, insomma, avete parlato della morte.
Tra le altre cose.
Tra le altre cose, molto interessante, io comunico che vi seguo sempre tutte le mattine, soprattutto da quando sono in pensione, quindi ho del tempo libero rispetto a prima. E allora, un argomento, c'è una cosa che mi viene sempre in mente tutte le volte che si parla di quel tema, la poesia splendida di Totò, che è La Livella. È certo. Un capolavoro che io facevo, leggevo ai miei alunni, anche se eravamo qui in Piemonte, però la traducevo e loro, insomma, erano molto interessati. La poesia splendida che pone l'accento sul fatto che se non altro con la morte diventiamo tutti uguali.
La livella, tutti la livella. Livellati.
E questo ci rende più sopportabile anche la presenza su questa terra di persone spiacevoli e sulle quali non mi dilungo.
Che poi morte sia una livella è un auspicio. Perché mettiamo che invece anche di là ci siano delle cose differenti.
No!
Potrebbe anche essere.
Però magari i valori sono diversi.
Non sappiamo com'è di là.
Però i valori.
Il fatto che ipoteticamente ci sia paradiso e inferno, quella già non è una livella. Ma poi magari ci sono delle differenze anche una volta morti.
Del classismo.
Sì, anche semplicemente sul censo. Tu vieni trattato a una sistemazione migliore in paradiso perché eri più ricco, chi lo sa?
Speriamo di no, non lo so. Andiamo al traffico con questo dubbio.
Questo pavone ci accompagna. Allora,
Sentiamo se il pavone dice qualcosa.
L'ardosa!
Uno, nessuno, 100 Milan. 100 Milan.
Determinazione, unità, e umiltà.
Cerca di andartene.
Con una storia Miriam Makeba ci siamo a chiudere questa puntata, è che io non ho chiesto però chi è andato a casa di Leonardo Manera per trovarlo, insomma, e quindi anche per me è una sorpresa, ma credo che ci sia qualcuno.
No, non è, oggi ti faccio delle fake news, ma in modo un po' diverso dal solito.
Pensavo fosse
ormai le fake news tradizionali le riesci a riconoscere, allora è un po' cambiato il meccanismo.
Sì. Hai fatto la scorsa volta il meccanismo su Trump che era ridicolo.
No, questo è diverso ancora, un'altra
perché,
cosa.
Scusa, avevi detto ormai di Trump si sa tutto di quello che dice.
Sì. No, io adesso semplicemente ti dirò una frase e tu poi ti faccio alcune ipotesi di chi l'ha detta e tu devi individuare chi ha detto questa frase.
Quindi la frase è vera, cioè qualcuno l'ha detta. Bene.
Io poi ti faccio una serie di nomi e tu devi dire chi è.
Quanti nomi
chi
mi
ha
fai?
Pronunciato
tre?
Questa frase, ma dipende, non c'è una regola. Partiamo con la prima. La frase è la seguente:
tutto questo perché dobbiamo farlo? Ricordiamo.
Per occupare il tempo fino ad arrivare alla fine della trasmissione.
Esatto. No, aspetta, quando capisce gli effetti da mettere, chiede Pietro. Io poi dico: per me l'ha detta questo qui, e Leonardo dice: giusto.
È giusto, esatto. Sì, non è. Allora la frase è questa: non siamo mai fuori pericolo perché lotteremo sempre per qualcosa. Adesso faccio una serie di ipotesi. Chi l'ha detta? Che Guevara. Daniela Santanchè, Vladimir Putin, Taylor Swift, Ellie Schlein, Leonardo DiCaprio, Antonio Cannavacciuolo, Antonio Conte, Mussolini o Jimmy il Fenomeno.
Scusa, ma io pensavo, non so, tre possibilità. Diciamo, tra tutti questi direi o DiCaprio o Che Guevara, così possiamo restringere. Non faccio rispondere a Miriam, che invece è quella che sa tutto. Miriam, dimmi un nome. No, vabbè, allora dico Che Guevara.
Sbagliato. Era Taylor Swift.
Taylor Swift. Ho capito, non possiamo restringere il campo quantomeno a 5 di ipotesi, perché alcuni tipo Jimmy il Fenomeno e la Santanchè e anche Cannavacciuolo li avevo scartati, però non sai mai, eh. Vabbè.
Allora, seconda frase. Mi piacerebbe provare il piacere di fare sesso con me. Allora, chi l'ha detta?
Chi l'ha detta?
Donald Trump, Kim Kardashian, Madonna, Rocco Siffredi o Matteo Renzi?
Secondo me Madonna, questa è una frase da Madonna.
Sbagliato.
La Kardashian.
Non ne indovini
Renzi,
una.
Renzi.
No, l'ha detto la Kardashian. Kardashian.
La Kardashian.
Vabbè. Andiamo male, non riesce a indovinare.
Ho capito.
Modo. Questa è una frase lunga. Dovete sempre avere il sole in tasca e tirarlo fuori al momento giusto per donarlo con un sorriso a tutte le persone con cui venite in contatto e prima di tutto ai vostri cari, alla vostra famiglia, a chi collabora con voi.
Vabbè.
Chi l'ha detto?
Chi l'ha detto?
Madre Teresa di Calcutta, Giovanotti, Rocco Siffredi, Antonello Venditti, Silvio Berlusconi, Kim Jong-un, Ovia, Antonella Elia, Gandhi, dopo Gigio.
Ma porca miseria. Allora, i primi due, aspetta che mi sono perso, ma i primi avevi detto
Madre Teresa di Calcutta,
oppure il secondo?
Giovanotti
l'ha detto.
No, ho sbagliato.
Chi l'ha detto?
Silvio Berlusconi.
Ma pensa a te.
Oggi niente, non niente. Riesci a indovinarne uno.
Vabbè.
Vediamo, te ne faccio altre due, dai.
Vabbè, altre due, andiamo.
Lasciare una traccia indelebile del proprio passaggio, un riferimento per chi verrà, dovrebbe essere la missione di tutti. Allora l'ha detto Damiano David, oppure Fabrizio Corona, la regina Elisabetta, Cristiano Ronaldo, Barack Obama, Valentina Nappi, Serse Cosmi, Alvaro Vitali, Carmen Di Pietro o Putin?
Non lo so, ma qua nessuno mi aiuta, tra l'altro.
Una traccia indelebile del proprio passaggio,
sai
un
che,
riferimento
allora,
per
qua,
chi verrà.
Allora qua la redazione punta forte su Corona.
È vero, è Fabrizio Corona.
DJ Lucchet che ammette però, essendo una secchiona di quelle che quando copiava la versione o il compito di matematica poi arrossiva tutte e diceva però prof devo me ha googolato. Quindi
allora proseguiamo però, dai, basta chiudiamo a 51?
No, chiudiamo alle 55 credo.
Perché? Ma sento la musica.
No, è Pietro
non si capisce più a che ora chiudiamo.
È Pietro la Corte,
che ora chiudiamo?
No, alle 55. E Pietro la Corte si era fatto prendere l'emozione dal fatto che avessimo azzeccato un nome. Adesso non si googla, suggerite senza googlare. Ne hai un'altra?
Altre tre,
vai, ci stanno tutte. Dai.
Le persone perfette sì. Non combattono,
sì.
Non mentono. Non commettono errori e non esistono. Allora, lo ha detto Romano Prodi, Tiago Motta, Peppa Pig, Francesco Totti, Dante, Gianni Morandi, Aristotele o Tananai?
Certo che da Aristotele a Tananai è un bel salto... non lo so. Aristotele, dai, Aristotele.
Bravo, questa era facile.
Ma vai! E questa l'abbiamo indovinata così.
Questa era facile perché era strana rispetto a tutti gli altri.
Vabbè, andiamo.
Allora, una che ti aiuto adesso. Questa frase l'ha detta una donna. Se devi fare una cosa,
sì?
Devi cercare di essere la prima.
Mi dirà tutte donne adesso.
Esatto. Ha detto Maria Teresa Ruta,
sì.
Stormy Daniels, Antonella Clerici, Marina La Rosa, Shaila del Grande Fratello, Michelle Obama, Hilary Blasi, Diletta Leotta.
Antonellina Clerici.
Sbagliato.
Vabbè.
Era Hilary Blasi. Dai, facciamo l'ultima.
Siamo l'ultima. Che mestizia.
Le domande, quindi è un settore che riguarda anche te, riflettono l'intelligenza di chi le fa.
Uh-huh.
Ha detto Alessandro Milan, Giusy Meloni, Lucia Annunziata, Deborah Rosciani, Maurizio Costanzo, Amanda Lear, Sandro Pertini, Gad Lerner o Mariolina Satanino?
Non lo so, dico Gad Lerner. Non lo so, Gad Lerner.
Sbagliato, sbagliato.
E chi è? Amanda Lear.
Amanda Lear.
Amanda Lear. Vabbè.
Niente, direi che sia andato molto male.
Che disastro,
oggi.
Sì, effettivamente
una
sì.
Ma è difficile.
No, due.
Devo dire che è difficile.
Due.
Sì, ma l'altra
una un po' con l'aiutino, insomma, due. Va bene, mi mette in grave difficoltà questo vero sbagliato, devo dire che sì. Molto bene, hai qualche comunicazione conclusiva da fare?
Sì.
Ah.
Giovedì e venerdì, lavoro in Friuli,
sì.
A Tolmezzo,
sì.
Spettacolo in teatro, e venerdì, sempre in Friuli, a Polcenigo.
Strano, Tolmezzo, di solito ne metti una in Friuli e il giorno dopo in Liguria, di solito fai, e poi
sì,
quella
sì,
dopo ancora
rarità.
In Veneto, così di solito.
Sono capitate queste due date vicine in Friuli, Tolmezzo e Polcenigo.
Sì, ma dillo bene, Polcenigo, perché...
Polcenigo. Che non conosco, non ci sono mai stato.
Come si
Tolmezzo,
chiamano gli abitanti di Polcenigo? Chi lo sa?
Polcenighi?
Polcenigesi, polceninghini. Vabbè, dai, a domani alle 9, ciao.
Buon pomeriggio a tutti.